Appello.
Dal Lago Giulia, Rappo Lisa, ok, Muraro Patrizia presente, Rappo Gianluca,
presente.
Chimento Giulio,
assegno giustificato,
Gozzi Paolo, Milani Marianna,
presente.
Zolla Flavia,
presente,
Cuomo Simone,
Allora, constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperto il Consiglio Comunale. Passiamo al punto numero 1, lettura e approvazione, verbali, seduta precedente. Allora, gli atti sono il 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 del 29/4/2021. E gli atti 20, 21, 22 e 23 della seduta del 3/6/2021. Se ci sono degli interventi per modificare i verbali, precisarli o approfondirli, ovviamente i consiglieri ne hanno facoltà, altrimenti andiamo in approvazione. Nessuno ha chiesto la parola, per cui pongo in votazione il punto numero 1, che è favorevole, pregato di alzare la mano, unanimità, controprova, contrari. Nessuno, astenuti nessuno. Punto numero 2, comunicazioni del sindaco della giunta. Prima di passare la parola al vice sindaco, vi informo che dal 21 al 23 luglio, e questa vale come comunicazione ufficiale, poi se volete anche la mail, basta che lo diciate adesso, oppure chiamiate in segreteria l'Elena. Comunque, dal 21 al 23 luglio si terrà l'iniziativa denominata STAR, Street Art Network of Towns, Europe for Citizens, che era in programma l'anno scorso, che è stato finanziato dalla Comunità Europea. È un evento che si tiene alla presenza di 14 partner europei, alcuni dei quali hanno difficoltà a raggiungerci, sempre per il Covid, ma la gran parte sarà presente. E il programma è il seguente. Mercoledì 21 luglio, alle ore 17, c'è il ritrovo qua in sala del Consiglio e la presentazione del progetto. Poi saranno presentate le 14 delegazioni europee ospiti, e poi ci sarà anche la consegna delle tele di Gerico. Vi ricordate, Gerico ha fatto quell'opera a terra, su tessuto non tessuto, davanti al municipio. Di quell'opera ne abbiamo salvaguardati alcuni pezzi, che sono in sala del sindaco, però alcuni altri più piccoli li abbiamo riquadrati per consegnarli ai nostri ai delegati che verranno ospiti qui ad Arcugnano. Alle 19 ci sarà una cena in piedi qui, sempre penso faremo in questo edificio, cioè non ci spostiamo ma si fa qua, mentre il 22 luglio si parte dalle 9:30 con il ritrovo, per poi passare alla riunione di coordinamento tecnico fra i partner, dove praticamente ogni partner porterà il suo contributo sulle attività che ha inserito nel progetto finanziato dall'Unione Europea, e per poi passare alle 11 a una tavola rotonda dove interverranno fra gli altri varie persone, comunque ripeto, sarà data parola di nuovo anche ai nostri delegati, ai delegati ospiti. Alle 13 ci sarà sempre un pranzo in piedi. Dalle 14 alle 16.30 andiamo a visitare i murales di Arcugnano e poi dalle 16.30, 17.30, 18, adesso vediamo quanto ci vorrà, portiamo i nostri ospiti a visitare la città di Vicenza. Segue poi una cena alla quale sono invitati tutti i consiglieri comunali che hanno piacere di partecipare, per cui sappiate che questo è un formale invito a tutti, ovviamente a partecipare ai lavori di questo evento, ma anche al momento conviviale, perché anche nella convivialità c'è sempre uno scambio di esperienze, di conoscenze, e perciò si maturano molte idee. E mi permetto di dire, parlando con gente che viene da altre parti del mondo, in questo caso d'Europa, magari si aprono anche prospettive che possono essere interessanti e formative per tutti. Il venerdì 23 luglio c'è una riunione la mattina, termine della mattinata, c'è la chiusura e il saluto, la chiusura del meeting. Questo è il nostro programma. In contemporanea ci sarà una mostra delle opere nostre di street art giù in sala mostre, sala espositiva o sala esposizioni, chiamiamola come vogliamo, e organizzata dal circolo fotografico di Tiene, il quale ce l'ha proposta ancora tempo fa, perché hanno fatto tutta una serie di lavori, di fotografie sui nostri murales, ci è sembrato opportuno collegarlo con questo evento internazionale in modo da unire le forze e organizzare un qualcosa di più ben fatto. Negli stessi giorni ospiteremo anche l'artista Luis Gomez de Terán, che verrà qui per creare dei murales, in modo che ci sia sì lo scambio di idee e di esperienze, ma ci sia anche l'occasione di vedere un artista, uno street artist in azione. Ecco, questo è l'invito che ci tengo a rivolgere a tutti i consiglieri, spero ovviamente di vedervi numerosi, e ricordo ancora una volta, 21 luglio, ritrovo, 23, chiusura dei lavori. Bene, passo la parola al vice sindaco Gino Bedin per altre comunicazioni.
Io ho una sola comunicazione, con piacere la faccio. Sono partiti proprio stamattina i lavori per il posizionamento delle centraline di ricarica delle auto elettriche. Un ulteriore passo verso la sostenibilità del nostro comune, che sarà, come si era già detto, oggetto di una delibera quadro.
Bene, grazie vice sindaco. Passiamo al punto numero 3, approvazione e variazione al bilancio di previsione 2021-2023. Passo la parola al vice sindaco Gino Bedin, nonché assessore al bilancio.
Allora, come di consueto, le variazioni e tutto quel che riguarda il bilancio passano in commissione, commissione molto partecipata. Abbiamo sviscerato fino in fondo quella che era la variazione, che non ha grossi interventi di scelte politiche. Il grosso della variazione sta nel fatto che andiamo a finanziare tutta una serie di lavori con l'avanzo di amministrazione per compensare quello che è stato finalmente la comunicazione ufficiale sul finanziamento del GSE sull'impianto fotovoltaico della scuola. L'impianto fotovoltaico si pensava fosse finanziato al 50%, in realtà hanno finanziato 2/5 come primo step, il resto del finanziamento arriverà a consuntivo, cioè a fine lavori e comunque a consuntivo dell'opera. Per cui tutti quei lavori che con la precedente variazione avevamo finanziato con i fondi provenienti dal GSE vengono finanziati per intanto con l'avanzo di amministrazione. Una scelta politica c'è stata, nel senso che, come ho detto in commissione, a fronte di di contributi anche dello Stato, con un po' di soldini nostri, insomma, siamo riusciti a mettere insieme una bella cifra, circa 57.000 euro, che abbiamo pensato di destinare a sollevare tutte quelle attività che sono state chiuse per decreto dal balzello della Tari. Riusciamo in questo modo ad abbassare la pressione della Tari dell'85%, per cui la prima bolletta che, come avrete visto anche sui tabelloni luminosi e sulla pagina Facebook del Comune, abbiamo posticipato al 15 di luglio come scadenza anziché al 30 di giugno, per queste attività che sono un bel numero, perché sono i bar, sono i ristoranti, gli alberghi, i parrucchieri, le pasticcerie, insomma adesso c'è un bel elenco di attività che non erano riuscite o comunque si sono fatte rimborsare cifre molto relative con il bando che era stato predisposto dall'Ufficio del Sociale l'anno scorso, sempre per sollevare da questa tariffa, adesso vengono automaticamente sgravate e riceveranno, per quel che riguarda la bolletta del 15 luglio, una bolletta a zero. E per quel che riguarda la bolletta del 30 di novembre, una bolletta col 15% della tariffa. Per cui mi viene da dire che sì, un bel risultato che va incontro a tutte quelle attività che sono state fortemente penalizzate dal lockdown e comunque dalle chiusure e da questo bruttissimo periodo di Covid che ci ha condizionato un po' tutti.
Bene, grazie, aperta la discussione, chi chiede la parola? Bene, consigliere Cuomo, prego.
Allora, io mi sono annotato un paio di questioni. Beh, innanzitutto vedo con piacere che sono contemplati nella variazione di bilancio quei soldini per il parco giochi di Perarolo. E questo ovviamente mi fa piacere. Chiederei però delle precisazioni su il centro polifunzionale per la famiglia e in particolar modo su quei 450.000 euro che sono previsti per la progettazione, insomma, di questo centro. Ecco, vorrei capire di che cosa si tratta prima di esprimere ovviamente una valutazione sulla variazione complessivamente. Insomma, è sempre difficile, come dire, dare un giudizio su variazioni che comprendono molte cose diverse, per esempio questa variazione importante, poi altre variazioni più piccole che sono assolutamente comprensibili e mi risultano anche chiare, no? Questa qui invece mi risulta difficile capire una progettazione così sostanziosa a cosa porterà poi effettivamente, cioè se 450.000 euro sono per la progettazione, mi chiedo quanto ammonterà poi la spesa, diciamo, definitiva per la struttura, per questa sede centro polifunzionale per la famiglia. Ecco, queste sono due delle questioni, insomma, che vorrei capire per poi esprimere ovviamente una valutazione. Poi ho visto che nella proposta di delibera, nuove esigenze sopraggiunte, si citano rimborsi mense e trasporto scolastico nell'ambito del servizio scolastico e poi anche, come se fosse scorporata da questa voce, anche ulteriori esigenze per il trasporto scolastico. Cioè, volevo capire come mai sono citate due volte, una volta come contributo e una volta invece come trasporto scolastico in generale. E lo stesso vale per il discorso della videosorveglianza, una volta viene citata, diciamo, come impianti di telefonia mobile per il trasferimento in via simultanea telematica per le riprese di videosorveglianza e poi interventi per videosorveglianza. Sono due voci, insomma, diverse, non riesco a capire quali sono gli importi per l'una e per l'altra, perché poi negli allegati non sono riuscito a trovare precisamente, diciamo, le voci. Poi c'era un'altra Beh, no, intanto questo, se è possibile avere dei chiarimenti.
Ci sono altri interventi? Prego.
Allora, mi collego al discorso trasporto e scolastico e quindi oltre a condividere l'osservazione del consigliere Cuomo, chiedo anche di illustrare quali sono le caratteristiche del nuovo bando, perché da quel che ho capito è stato fatto un altro bando triennale. Nello specifico vorrei sapere se verranno aumentate le tariffe per le famiglie. E poi, se è possibile sapere, questi 15.000 euro di manutenzione alla scuola materna Munari, a che cosa si riferiscono? E questa è un'altra domanda. Un'altra è relativa anche per me a un grosso impegno di spesa per l'asilo nido, quindi 469 di progettazione, si parla di progettazione di circa 400.000 euro per la scuola, per il nuovo polo, diciamo, per la nuova scuola materna, per cui volevo sapere che tipo di progetto, eventualmente se questo progetto lo possiamo mai vedere anche in consiglio comunale, visto che gli altri progetti non abbiamo mai potuto condividerli, magari sarebbe il caso di, forse una buona pratica, condividere non solo le idee, ma anche i progetti. Un'altra cosa che vorrei, se è possibile, sapere è relativa agli investimenti nei cimiteri. Vedo che ci sono 115.000 euro stanziati per i cimiteri. Ricordo, e l'ho già ricordato altre volte, la situazione del cimitero di Pianezze, dove c'è un'impalcatura ormai da 3 anni, che in maniera forse un po' così, se si può fare una battuta, è stata installata qualche mese dopo la vittoria elettorale e poi è stata comprata l'impalcatura e da quel momento insomma la situazione è così. Io mi sono letta anche la relazione del geologo che avevate incaricato qualche anno fa, purtroppo è evidentissimo, e ce l'ho anche qui se volete un riscontro, è evidentissimo che il problema maggiore è stata una scarsa manutenzione delle acque meteoriche negli ultimi anni, non dico negli ultimi 2 anni ovviamente, però insomma voi gestite il comune dal 2014, probabilmente si poteva fare qualcosa prima, ma dal 2014 non avete fatto assolutamente nulla. Lì c'è un'impalcatura, ci sono delle infiltrazioni estremamente pericolose, perché si vede che quando piove scorre l'acqua e inoltre insomma è un luogo che dovrebbe avere un certo rispetto e non certo un'impalcatura da anni che non dà la possibilità a molti cari di raggiungere il luogo dove si trovano i loro parenti. Dopodiché, quindi, vorrei la delucidazione sul trasporto, su questi 15.000 euro di manutenzione alla Munari, polifunzionale è già stato chiesto, il grosso investimento per la progettazione del polo 0-6 anni e poi io non so che cosa dire, Sindaco, perché è dal 2017 che lo dico. E quando uno dice la verità, prima o dopo la verità salta fuori. E mi riferisco ovviamente alla Pasini e al fatto che i bambini andranno nel nostro comune, il comune di Arcugnano, questo luogo insomma dove c'è molto spazio, si vive bene ed è terra bellissima per tanti punti di vista, i nostri bambini andranno a finire nei container. Faccio una battuta con tutto rispetto di Amatrice, dove c'è stato un terremoto violento, qui non c'è stato, però insomma paragone è forte, ma nonostante non abbiamo avuto un terremoto, i nostri bambini da settembre saranno accolti all'interno dei container. Nonostante il sindaco lei abbia garantito in questa sede, negli ultimi consigli comunali, che c'era lo spazio per tutti, e che nei social abbia più volte confermato, perché ho proprio controllato qualche minuto fa, che c'è stato così tanto clamore per nulla, perché la situazione sarebbe stata messa sotto controllo, in particolare con la collaborazione di chi si interessa della didattica, quindi mi piacerebbe sapere chi ha coinvolto la sua, ha condiviso la sua posizione che si interessa di didattica, di mettere i bambini nei container, e di questo mi dispiace molto e le chiedo appunto di spiegare in consiglio come si è arrivati a questa soluzione, perché fino a qualche mese fa tutti i bambini potevano essere accolti all'interno della Munari. All'interno della Munari non vuol dire nei container.
Ringrazio, ci sono altri interventi? Allora dai, partiamo subito con i fuochi d'artificio. Interno della Munari, ribadisco, c'è spazio per tutti. Punto. In una riunione fatta e richiesta dai genitori della Munari alla presenza della dirigenza e delle insegnanti, sono state avanzate delle richieste, e cioè in modo particolare nel far dormire la sezione dei piccoli a scuola in modo che avessero la possibilità di riposare. Al che la dirigente ha detto che nelle altre plessi che lei ha seguito in città di Vicenza, la scuola materna ha tutta una serie di obblighi, fuorché il discorso della zona riposo, che però per noi, ho ribadito, è importante perché dà un maggiore comfort ai bambini e aiuta a farli crescere e, come dire, li accompagna nella fase didattica post riposo in maniera migliore. Allora, con i genitori abbiamo studiato tutte le varie soluzioni e quella che è stata ritenuta più importante per dare un servizio aggiuntivo e non obbligatorio è stata quella di ricavare un ulteriore spazio che nell'emergenza viene affrontata viene risolta dai container. I container non ci sono solo ad Amatrice, ci sono stati anche a Brendola fino a un anno fa, per cui, consigliera, non è che ci si debba sempre, come dire, stracciare le vesti, perché in qualche fase della vita della nostra comunità ci si deve in un certo senso adattare. Qua noi diamo ospitalità a tutti, anche a quelli che hanno fatto polemiche, secondo me anche molto scomposte e molto sgradevoli. Noi ospitiamo tutti perché è nostro dovere farlo e cerchiamo di svolgere il nostro compito nel miglior modo possibile, dialogando con i genitori, dialogando con le insegnanti e con la dirigenza scolastica, cosa che è avvenuta. Per cui questa è una scelta condivisa e mi spiace, non la seguo nella polemica, cioè nel senso, lei faccia pure la polemica che vuole, noi continuiamo a lavorare, risolviamo i problemi e dialoghiamo con tutti.
Posso?
No, e adesso finisco la risposta, lei ha avuto il suo tempo e l'ha usato tutto e in abbondanza. Per cui questa è la situazione, noi accogliamo tutti in una fase di assoluta emergenza, perché non ci si comunica a ottobre che si chiude la scuola a giugno.
E non si tagliano i fondi ai servizi pubblici?
Nonostante questo, noi abbiamo affrontato la situazione e l'abbiamo risolta.
Sindaco, l'avete causata.
E noi cercheremo di andare avanti sempre in questo modo, ripeto, risolvendo i problemi, non sollevandoli. Primo, e secondo, dialogando con genitori, insegnanti e dirigenza scolastica, perché questo è il nostro stile. Lei dopo, in fase di replica, di dichiarazione di voto, avrà diritto di rispondere, perché anche il consigliere Cuomo ha diritto alle risposte ai quesiti che ha sollevato e per i quali passo la parola al vice sindaco Gino Bedin. No, tolto là. Io sto facendo rispettare... Consigliere, io sto facendo rispettare il regolamento del Consiglio che lei regolarmente non rispetta. Per cui io le ho già detto per il passato, le rinnovo questa affermazione, che lei è sostanzialmente una persona maleducata, perché c'è un regolamento che stabilisce come, quando e quanto parlare, e lei non lo rispetta mai. E allora, di fronte a persone che non rispettano il regolamento, che è la base della convivenza democratica, io faccio il mio dovere di Presidente del Consiglio Comunale. Prego, Vice Sindaco.
Chiedo a...
Prego, Vice Sindaco, avanti.
Allora, come già spiegato in Commissione Bilancio, il finanziamento della progettazione del nuovo polo era 350.000 euro di un contributo, per 100.000 euro da fondi del Comune. Per cui tutto propedeutico a fare la richiesta di finanziamento che prevede una progettazione. Per quanto riguarda il progetto o l'idea di progetto che abbiamo, qua lascio la parola al sindaco che ha seguito tutto e che comunque darà le risposte del caso. Per concludere le risposte alle domande che mi avete rivolto, la videosorveglianza, ci sono sì due capitoli, uno è destinato a andare a sistemare tutta una serie di piccole inconvenienti che avevamo nella trasmissione dei dati, mentre l'altro è un ulteriore ampliamento di quella che è la rete di videosorveglianza delle telecamere. Non abbiamo previsto per ora di posizionare targa system, cioè quegli impianti come abbiamo nei varchi attualmente attivi, ma come dicevo in commissione già è stato montato tutto un impianto di videosorveglianza per la zona industriale di Sant'Agostino, si stanno concludendo i lavori anche per la zona artigianale di Torri, compreso l'ecocentro di Val di Burra, e questi ulteriori soldini serviranno per completare un altro paio di situazioni che sono emerse strada facendo. Cimiteri. Per quanto riguarda i cimiteri, noi siamo impegnati anche abbastanza, in modo abbastanza importante economicamente, perché è nostra intenzione intanto riqualificare il cimitero di Arcugnano, soprattutto nella parte delle tombe a terra, e con un intervento radicale stiamo predisponendo la progettazione. Oggi abbiamo incontrato anche il tecnico, proprio oggi pomeriggio, che ci ha portato un'idea, adesso andiamo avanti. A Pianezze abbiamo visto quello che è la relazione del geologo e mi dispiace smentire la consigliera sul fatto che...
Ce l'ho qua.
Consigliera, io l'ho letta prima di lei, credo. Io l'ho letta prima di lei, mi dispiace contraddirla sul fatto che è chiaro che una parte delle difficoltà sono dovute alla regimazione dell'acqua, ma non certo solo dell'acqua dei fluviali, ma anche dell'acqua che proveniente dallo sgrondo del monte, che si è infiltrata alla base delle fondazioni e che ha comunque messo in difficoltà, in criticità statica la struttura. Stiamo ragionando con il geologo e con l'ufficio tecnico su quale sia il metodo migliore per intervenire. Ci siamo fatti già anche produrre dei preventivi, perché bisognerà comunque consolidare la fondazione. Sono in contatto anche con l'assessorato regionale per capire se riusciamo ad essere fonte di finanziamento, perché è un dissesto abbastanza importante. Il trasporto scolastico, vi comunico che c'è il bando aperto, l'assessore Muraro poi vi magari dettaglierà meglio su quali sono le peculiarità del bando. Abbiamo margine di manovra, abbiamo la possibilità di avere subito, fin da subito, un costo predefinito, perché abbiamo deciso di affidare il servizio a corpo e non a chilometro, in modo che sappiamo fin da subito dove andiamo a parare, e soprattutto dopo il lavoro che è stato fatto negli ultimi paio d'anni di riqualificazione, comunque di ridistribuzione del servizio, credo che ormai siamo giunti a un servizio che è come tipologia abbastanza definitivo. Gli ulteriori costi sono dovuti, come dicevo in commissione, al fatto che con il precedente bando a chilometro siamo andati a un bando deserto, per cui molto probabilmente le nostre previsioni erano sottostimavano quello che erano i costi. E, ecco, dopo se l'assessore Muraro vuole contribuire mi farebbe anche piacere. Mi ero dimenticato, come ho detto a tutti in fase di comunicazioni, che vedete quello che il consigliere Gozzi ha definito il microfono del vice sindaco, perché è molto proporzionato, quei meccanismi, quelle macchine che vedete qui ma anche in giro negli uffici sono dei sanificatori d'aria, sono di ultima generazione, molto performanti, autorizzati dal Ministero della Salute, anzi promossi dal Ministero della Salute, perché possono essere utilizzati anche in presenza di persone e mantengono l'aria priva di virus e quant'altro possa essere nocivo per la nostra salute.
Sì, buonasera a tutti intanto. Posso aggiungere, come diceva appunto il vice sindaco Bedin, che il primo bando che era stato finalizzato appunto per il trasporto è andato deserto, un bando europeo che purtroppo alla data di scadenza ha dato deserto, non si era presentato nessuno. Quindi ci siamo interrogati sulle motivazioni che hanno portato a queste non esserci risposte. Abbiamo valutato di trasformare appunto il bando appena fatto, che era stato, come posso dire, aiutatemi, in chilometri, giusto? Su base chilometrica, scusatemi, di trasformarlo in un bando a corpo, che significa semplicemente il preventivare una cifra al giorno per la spesa di trasporto, che sono i pulmini che girano nel comune di Arcugnano. Quindi, come sapete bene tutti, abbiamo 6 pulmini, abbiamo valutato credo qualcosa come 1260 euro giornalieri per il costo appunto dei 6 pulmini che girano tutti i giorni e per un totale di giorni scolastici. Ecco, adesso attendiamo, a fine luglio mi sembra sia la data di chiusura del bando e speriamo che vada in porto e che si presenti qualcuno. E oserei dire che ne avevamo già un po' parlato, e per quest'anno, il prossimo anno scolastico, la quota appunto non alle famiglie non verrà aumentata, speriamo anche di continuare gli anni successivi, insomma, intanto per quest'anno è coperto.
Allora, se posso aggiungere, invito i consiglieri e chi ci ascolta, se c'è qualcuno che ci segue, a trovare un comune di 7.900 abitanti con 6 pulmini che girano per il trasporto scolastico. 6 pulmini in un comune da 7.900 e rotti abitanti. Per cui noi continuiamo, cerchiamo di fare questi bandi sulla linea della continuità per dare un servizio che forse anche qua dentro non tutti si rendono conto di quanto costi e di che eccellenza sia rappresenti nel nostro territorio. Comunque, detto questo, affrontando il centro per la famiglia, questa è un'idea che è venuta e che rappresenta forse, come dire, il picco più elevato della politica sociale per i prossimi anni, sempre che si ottenga finanziamento. Se non si ottiene finanziamento, noi non abbiamo le risorse per realizzarlo, però è anche vero che se i finanziamenti non li chiedi, se non hai una progettualità, se non hai delle idee forti da mettere in campo, i finanziamenti vanno sempre ad altri e mai per la nostra comunità. Invece noi queste idee, questa progettualità vogliamo averla, se è possibile con il contributo del Consiglio Comunale molto volentieri, e li appostiamo in bilancio. Il Centro per la Famiglia è un centro che raccoglie dentro le mura di questo edificio, che noi ipotizziamo si collochi dove abbiamo comprato il nuovo capannone, con l'abbattimento del vecchio capannone e la costruzione di una struttura ex novo adatta a queste esigenze. Ecco, questo punto, questo edificio diventa il punto di erogazione dei servizi alla famiglia, che va dal discorso del dopo scuola al discorso dell'assistenza ai bambini da 0 anni in su, tanto per capirci arrivare fino all'età dell'adolescenza, ma che punta soprattutto all'assistenza e all'ascolto familiare per andare a individuare e prevenire tutti i disagi che fortunatamente nel nostro comune non si sono mai manifestati in maniera drammatica, ma che basta sentire il telegiornale di ogni giorno che ormai ci comunica drammi che si consumano all'interno delle pareti domestiche e che poi hanno come vittima donne indifese, a volte coinvolgono anche bambini minori, e insomma portano sempre dei drammi che noi speriamo di poter prevenire. Non ultimo, all'interno di questo centro per la famiglia, sempre che, ripeto, venga finanziato, ci piacerebbe anche ricavare degli spazi per episodi di emergenza acuta sociale in ambito familiare, che per la maggior parte delle volte dei casi coinvolgono donne oggetto di violenza, che devono trovare un 4 pareti sicure lontano dalla violenza familiare, dove andare a vivere magari temporaneamente e magari anche con dei figli minori. Questo è il progetto sintetizzato proprio al massimo, ma che abbiamo voluto inserire come richiesta di finanziamento nel bando che è scaduto qualche settimana fa e che speriamo, anche se con nessuna certezza e con poche speranze, di vedere finanziato. Però, ripeto, se mai si prova a chiedere, mai si otterrà. Comunico al Consiglio che lo studio di fattibilità e il primo progetto è stato fatto totalmente dal nostro ufficio tecnico, per cui costo zero per l'amministrazione comunale. Se mai si ottenessero i finanziamenti, e perciò bisogna fare delle progettazioni definitive, esecutive, direzione lavori, controllo sicurezza, collaudi, eccetera, quelli sono i soldi che le tabelle di legge impongono, per cui abbiamo inserito sia nello schema del finanziamento del progetto, oggetto di richiesta di finanziamento, sia perciò di conseguenza anche nel bilancio. Questo è il discorso del polo per la famiglia. Obiettivo abbastanza, per adesso, abbastanza lontano, però ci proviamo. Non so se ci sono altre spiegazioni da parte degli assessori.
No. Posso solo fare una domanda, Sindaco? Prego. Se mi è concesso, grazie. Nel caso in cui questo progetto polifunzionale non venisse, diciamo, la richiesta di finanziamento non venisse approvata, e il capannone acquistato, che fine farebbe?
Allora, il capannone è, salvo alcuni aggiustamenti dove la guaina magari si è rotta, per cui c'è qualche piccola infiltrazione d'acqua che si aggiusta, ripeto, con una ripassata alle guaine del tetto, è immediatamente utilizzabile. Nell'immediato servirà sia per dare ricovero ad attrezzi e materiale del comune, sia, e questa è l'idea che a me piace di più, ma dovremmo parlarne gruppo di maggioranza, in commissione, cioè è un'idea che è un'idea personale e come tale la dico, senza impegnare maggioranza, giunta e altri, ma visto che lei ha posto questa domanda e siamo a livello di discussione e perciò di dibattito che non impegna nessuno se non in un confronto di idee di progettualità futura, a me piacerebbe che nel frattempo quella struttura fosse data in gestione a chi fa il lavoro che fa la cooperativa insieme, tanto per capirci, a Vicenza. Cioè andare a svuotare cantine, soffitte, tutto quel tipo di lavoro per recuperare oggetti che anziché portare in discarica si avvino invece al riutilizzo. Questa è un'idea che a me piace molto, che ovviamente sottoporrò ai consiglieri, ripeto, prima di maggioranza, poi in giunta, poi tutti i passaggi del caso, ma è un'idea che nel frattempo potrebbe essere messa in campo senza investimenti, ma che invece produrrebbe lavoro, produrrebbe economicità nel senso ambientale, cioè anziché avviare una valanga di prodotti alla discarica, si cerca di avviarli invece al riutilizzo, in quella sorta di, in quella auspicio che si sente venire, provenire da tutti gli angoli della terra, di avviare e consolidare la cosiddetta economia circolare. Nel nostro piccolo questo può essere un contributo e valuteremo nelle prossime settimane se è possibile nel frattempo e poi valutare a medio e lungo periodo se può essere confermata, rafforzata e sviluppata questa idea e questa iniziativa. Allora, risposto alle domande, io andrei per dichiarazione di voto. Chi fa richiesta, mi pare sia acceso il microfono della consigliera Zolla, ovviamente ne ha
facoltà. Sindaco, lei fa quello che vuole, con il... si accende, si spegne, dica lei.
Lei lo tenga acceso.
Adesso è acceso.
Ecco, bravo.
Ringrazio, sindaco, che è acceso. E, vabbè, non mi è stato risposto i 15.000 euro, ma non è che sia una cifra così
15.000
importante.
Euro della scuola?
Della scuola...
Container.
Munari. No. I container sono 12.884.
12.800, sì.
Poi c'è una spesa di un intervento alla Munari per 15.000 euro, siccome non è specificato, ma è che sia una cifra così sbalorditiva, per cui...
Allora, 12.500 più 15.000, che gli uni siano per i container e gli altri, sono per la sistemazione degli interni della Munari, adesso vi rispondo perché se ho mancato prima, rimedio, cerco di rimediare, che sono sostanzialmente una parete in cartongesso, che sono sistemazione della cucina, che sono piccoli interventi interni che però noi vogliamo fare per garantire il massimo comfort ai bambini che frequenteranno questa scuola. Per cui container per il riposo e sistemazioni interne per tutti gli altri.
Posso per dichiarazione di voto? Okay. Allora, intanto, sindaco, io rimango sempre, l'ascolto sempre volentieri quando parla di scuola, anche perché lei... si capisce che di scuola non sa molto poco. Io ho lavorato per 20 anni negli istituti comprensivi dove ci sono le scuole materne e nessuna scuola materna era assente l'angolo dormitorio, soprattutto per i piccoli, i bambini di 3 anni. È fondamentale che i bambini possano riposare. Per cui capisco bene i genitori che l'hanno chiesto. Non condivido la posizione della dirigente perché, ripeto, la realtà sconfessa la dichiarazione che non è obbligatorio avere l'aula dedicata al riposo. Per quanto riguarda Brendola, è vero che ci sono stati container, però i container a Brendola sono stati messi lì dal comune nel momento in cui la scuola media e anche la scuola elementare sono state ristrutturate dal comune, per cui insomma è una situazione diversa, non è stata chiusa una scuola e sono stati messi per la strada 15, 20, 30 bambini. È una situazione diversa. E...
ma cosa sono ste messi per la strada 15-20?
Beh, nel momento in cui non avete più finanziato. No, adesso tocca
a me. Non li abbiamo messi per strada noi, eh. Li ha messi per strada un comitato di gestione al quale lei ha partecipato fino a qualche mese fa. Per cui 15, 20, 30 bambini messi per strada, non li abbiamo messi per strada noi, e anzi li abbiamo raccolti, e a questi bambini abbiamo dato una prospettiva e un servizio che altri gli hanno negato. Da, ripeto, da ottobre a giugno, quando a gennaio avevano raccolto le iscrizioni per l'anno dopo. Per cui lasci stare questi argomenti, perché sta continuando in una polemica trita che non le ha portato fortuna, che non le ha portato assolutamente, come dire, spessore nella sua figura di amministratore, e che le conviene lasciare scivolare via, non mollare lì in mezzo a un discorso 15, 20, 30 bambini messi per strada come se li avessimo messi per strada noi. Ripeto, noi quei 15, 20, 30 bambini li abbiamo raccolti e gli abbiamo dato una prospettiva futura di servizio in una scuola moderna, sicura e gratuita. Ha capito? Bene.
Sì, bene. Intanto, Sindaco, io non so, cioè, che lei dica che io ho partecipato al comitato fino a qualche mese fa, cioè, o ha un po' di, non so, difficoltà sua personale, ma è un'affermazione, Sindaco, che non sta né in cielo né in terra, cioè è contraria a qualsiasi realtà. Cioè, io facevo parte, rappresentavo l'amministrazione nel comitato fino al 2017, dopodiché io non ho più messo piede nel comitato.
Mi dice, no, se, no, se lei non se, ha messo no, piede nel comitato, sono questioni sue e che riguardano la sua coscienza e il comitato, ma lei era nella piena facoltà di partecipare al comitato come membro effettivo, sì, e rappresentante dell'amministrazione, certo, comunale. Se poi lei non ha più partecipato, anzi dovrebbe rispondere lei.
Sì, ma lei non può dire consiglio, che io ho partecipato fino a qualche mese fa, Sindaco, ma cosa sta dicendo?
Ma mi scusi, ma se lei è stata assente vuol dire che allora questa
ma
è una
giustificazione. Ma come sono stata assente, da che
lei
cosa?
Lei era rappresentante del comune all'interno del comitato di gestione. Se lei poi a un certo punto non c'è più andata, sono problemi che lei dovrà rispondere a questo, anzi al precedente consiglio, no, e al comitato di gestione, ma non portarla come escusazio non petita in una fase in cui si sta ragionando su una prospettiva per le nostre famiglie e per i nostri bambini.
Sindaco, cui, ma si rende conto di quello che
sta dicendo? E poi consigliera, poi
no,
consigliera.
Ma adesso lei deve lasciare parlare me.
Allora, cioè, prego,
nel 2017 lei mi ha detto di voto, che non dovevo più
per
occuparmi
dichiarazione
delle
scuole.
Esatto, questa dichiarazione di voto, che non dovevo più occuparmi delle scuole, e mi ha tolto la delega, giusto? Io che cosa dovevo fare all'interno del comitato Pasini? Non so, cioè io ne ho
allora,
qui non rappresento.
Se me lo chiede le rispondo molto volentieri, sì, perché lei non è stata nominata dal sindaco che le ha conferito una delega, e come gliel'ha conferita gliel'ha tolta. Lei, come rappresentante del comune all'interno del comitato di gestione Pasini, è stata votata dal consiglio,
sindaco,
che è cosa diversa,
sindaco Maiori,
che è cosa diversa e molto più impegnativa per chi deve rappresentare questo ruolo, demandata dal consiglio e non dal sindaco.
Questa è demagogia pura.
No, no, demagogia. Sono, questa è
sindaco,
la
io
realtà
ero in
delle
maggioranza
cose.
E rappresentavo
la
maggioranza.
Consigliera, sì, provi a pensare a come ha fatto lei la rappresentante del consiglio all'interno,
sì, sì, sì,
del comitato
bene
di gestione.
Vabbè,
e dopo
sì,
ne parleremo. E anzi, se vuole, ne parliamo anche adesso. Molto
ma come vuole, cioè io ero in maggioranza, rappresentavo la maggioranza. Nel momento in cui non faccio più parte della maggioranza, non posso più rappresentare la maggioranza nel comitato Pasini.
E allora viene in consiglio e rassegna le dimissioni in consiglio.
Ma erano automatiche le dimissioni, sindaco, nel momento.
Nell'organo che l'ha eletto, lei rassegna le dimissioni se non si sente più in grado di portare avanti il suo lavoro.
Ma
non è non andandoci più che lei risolve la questione e il conflitto in cui si è trovata in mezzo e di cui è stata protagonista.
Lei ha una fantasia nella
fantasia, questa è la realtà
cose,
delle
proprio
cose.
C'è un grande scrittore che ha scritto la grammatica della fantasia. Lei potrebbe
per dichiarazione di voto
la politica della fantasia dovrebbe scrivere, guardi, proprio sta degenerando per cercare di salvare se stesso, perché ripeto, io correttamente non ho più messo piede al comitato Pasini.
E allora correttamente doveva dare le dimissioni?
Ma erano
a due anni dalle elezioni, non rimanere dentro il comitato di gestione fino alle elezioni e non andarci quando le comodava, però
ma
continuando a frequentare le persone.
Ma sta tante scherzando?
Ma come stiamo scherzando?
Sì, nel momento in cui io sono decaduta dalla maggioranza, io non ho più avuto nessuna funzione automaticamente.
Ma lei consigliera dimostra un'ignoranza istituzionale,
che è una cosa
bestiale, va bene, perché lei è stata nominata dal Consiglio Comunale non da una maggioranza, in rappresentanza di una maggioranza, ma è stata nominata dal Consiglio Comunale. Se lei a un certo punto, per episodi politici, per la vita politica, per le dinamiche della politica, non si è sentita più di rappresentare questo consiglio all'interno del comitato di gestione, doveva rassegnare le dimissioni al consiglio,
ripeto,
non starsene a casa.
Sindaco,
ha capito?
Ripeto.
Altro che fantasia al potere, la sua è una fantasia al potere, perché, anzi, una fantasia all'assenza, perché lei, se è stata assente, è una colpa, non una medaglia da puntarsi al petto.
Non è medaglia.
Comunque, prego, dai, per
io
dichiarazione
nel momento
di
in
voto.
Cui non ho più fatto parte della maggioranza, non ho più ricoperto nessun ruolo che mi era stato dato dal Consiglio e dalla maggioranza. Comunque, il nostro voto, il voto del mio gruppo, ovviamente è contrario alle variazioni di bilancio.
La ringrazio. Per dichiarazione di voto.
Allora, noi invece ci asteniamo a questa variazione perché, come più volte abbiamo auspicato, e anche questa sera è emerso questo, questo discorso, cioè quando siamo chiamati a diciamo, valutare piani, come dire così, generali che diciamo, rispondono anche a certe nostre sensibilità, per esempio questo centro polifunzionale non ci dispiace come idea, però non siamo mai chiamati a, diciamo, in partenza, no, come consiglio e anche come gruppo di minoranza, a partecipare all'elaborazione del piano stesso. Ecco, quindi il voto è di astensione.
Grazie, consigliera Milani.
Noi la nostra votazione sarà contraria, ci tengo a dire che ben venga, ci ha fatto piacere questo finanziamento, comunque questo contributo che verrà dato alle attività per quanto riguarda il discorso della Tari, che era comunque una domanda che io avevo fatto qualche consiglio fa, e il voto contrario è dato comunque da una questione di coerenza e di quanto detto poi anche dal consigliere Gozzi in commissione.
Va bene, grazie. Allora, chi è favorevole alla delibera di cui al punto numero 3 dell'ordine del giorno? È pregato di alzare la mano. 3, 4, 5, 6, 7, 8. I contrari? 1, 2. Astenuti? 1. Ringrazio. Immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole per alzare la mano? Mi pare unanimità. Ringrazio. Passiamo al punto numero 4, approvazione e modifica al regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti. Prego, Vice Sindaco Bedin.
Allora, sempre come d'abitudine, come è giusto che sia, anche questa è passata in Commissione Statuto Regolamenti, dove è stato spiegato che si tratta solo del recepimento di tutta una serie di articoli normativi previsti dalla legge, per cui andiamo a modificare il nostro regolamento perché sia coerente con quello che è la normativa attuale. Come dicevo in commissione per chi c'era e ripeto per i consiglieri e per chi ci sta ascoltando, è variato addirittura adesso il modo di classificare i rifiuti, mentre prima la normativa prevedeva rifiuti assimilabili all'urbano, e faccio l'esempio della carta prodotta da un supermercato, adesso la normativa prevede solo rifiuti urbani o rifiuti speciali, rifiuti domestici o rifiuti speciali, per cui sarà un po' da prendere in mano il nostro regolamento e sviscerare fino in fondo quali sono le criticità che presenta, cercando di modificarlo in modo che sia perfettamente rispettoso di quella che è la normativa.
Bene, grazie. Apro la discussione. Chi vuole intervenire nella facoltà? Se no andiamo in dichiarazione di voto e se no andiamo in votazione. Per cui chi è favorevole al punto numero 4 dell'ordine del giorno per la terza alla mano? Unanimità. Controprova, contrari nessuno, astenuti nessuno. Immediata esecutività della delibera, chi è favorevole per la terza la mano, Unanimità, controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Passiamo al punto numero 5, approvazione tariffe dei rifiuti per l'anno 2021. Prego, Vice Sindaco Bedin.
Stasera è la mia serata. Tariffe dei rifiuti, anche questo, visto che la tariffa rifiuti ha valore regolamentare, la delibera è passata in Commissione Regolamenti, si evince dalla delibera che praticamente cambia poco o niente, perché finalmente dopo qualche mese ARERA ci ha dato il parere positivo per quel che riguarda il nostro piano economico-finanziario, il piano economico-finanziario di Utilia, che però è ben diviso per ogni comune, nel senso che non è che approviamo un piano complessivo di tutti i comuni di Utilia, bensì per ogni comune c'è un piano economico-finanziario tarato e ad hoc. È stato approvato da Utilia, questo non ha, fortunatamente, ma dico perché c'è stato anche alle spalle un grossissimo lavoro sia della struttura di Utilia sia dell'ufficio ragioneria del comune, c'è stato un grossissimo lavoro, non ha per cui cambiato assolutamente niente, le tariffe rimangono praticamente invariate come tutti gli anni, variando i parametri con i quali vengono poi prodotte le tariffe, perché tutti gli anni, a seconda delle percentuali di differenziazione, a seconda di tante cose, non sto qua a tediarvi con un argomento molto molto complesso, prima l'autorità, adesso ARERA, predispone dei parametri su cui costruire il bilancio. Ci saranno delle piccolissime variazioni per quanto riguarda le utenze domestiche, che possono andare da più o meno un euro a bolletta, e per quel che riguarda le utenze non domestiche una variazione che può essere più o meno dell'1%, per cui sono variazioni che, non so se ricordate, anche gli altri anni risultavano a fronte di queste continue variazioni dei parametri, ma che non hanno, non sono frutto di scelte politiche o di scelte di aumento della tariffa.
Aperta la discussione, nessuno chiede la parola, andiamo direttamente in votazione. Chi è favorevole al punto all'ordine del giorno, prego a alzare la mano. Mi pare no, allora siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, astenuti, 1, contrari, nessuno. Immediata esecutività sulla delibera, chi è favorevole è pregato di alzare la mano, mi pare unanimità. Contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Bene, passiamo al punto successivo, che è il punto numero 6, individuazione delle frazioni non metanizzate. Prego, Vice Sindaco.
Beh, questa è una delibera prettamente tecnica, è frutto di comunicazioni da parte di SAR, Servizi a Rete, che è il nostro gestore delle forniture del gas, che annualmente ci comunica le eventuali estensioni delle reti e le eventuali estensioni degli utenti, della possibilità di allacciamento da parte di utenti. Ricordo al Consiglio che si individuano vie e numeri civici, il fatto poi che le famiglie e gli utenti decidano di non allacciarsi non comporta la possibilità di accedere alle riduzioni, perché questa delibera è finalizzata al fatto di poter ottenere le riduzioni sulle accise per le forniture di combustibili, gasolio, GPL e altre forniture che non siano metano. Per cui ecco, noi andiamo a individuare in modo, noi Servizi a Rete e noi Consiglio Comunale approviamo l'individuazione delle vie, delle frazioni dove c'è il servizio di metanizzazione,